Il cibo al bar dell'ospedale è buono, si prendono cura dei familiari dei degenti. C'è questo sandwich con fese di tacchino, formaggio e maionese, il pane e i cereali. Potrei suggerire di aggiungere una foglia di insalata, ma il verde scompaginerebbe l'armonia cromatica dell'insieme. Una scala di colori che oscilla tra il bianco, il rosa tenue e il marroncino. Troppo appariscente il verde della lattuga, una nota chiassosa e inopportuna. Stonerebbe. Non sa di molto, credo sia inserito tra le opzioni a basso contenuto calorico, una forma di adesione al mesto regime alimentare a cui sono sottoposti i malati. È un niente che ha un sapore confortevole, perciò lo ordino quasi ogni giorno. Di solito ci metto 20 minuti a finire il mio sandwich. Mi siedo in uno dei tavolini con vista sul cortile interno dell'ospedale. La mia pausa pranzo inizia quando finisce l'orario di visita. Prima di sgomberare il tavolo che occupo, penso a quanti sandwich alla fesa di tacchino, formaggio e maionese mangerò ancora, quanti me ne mancano, o se mi mancheranno. Le indicazioni degli ospedali sono ramificazioni tematiche, mi oriento per materia di interesse, anche se non mi sfugge mai la freccia direzionale che porta alla camera mortuaria. Può risultare un'attenzione macabra, e infatti la tengo per me. Vorrei saper spiegare che la uso solo come un rituale per esorcizzare la tensione. Ma cosa cambia? È terrificante lo stesso. Per il momento divido equamente le mie giornate tra due ospedali, un'autostrada e lo schermo del PC adagiato sulle gambe incrociate a notte fonda. Ho preso l'abitudine di lavorare seduta sul divano. Mi sistemo con le gambe raccolte, scomposte, intrecciate in una posizione scomodissima per tenermi sveglia di contrazioni muscolari e mezzi crampi. Le gambe mi fanno male anche il giorno dopo, e quello dopo ancora, non me ne lamento. Forse non sarei capace di prendere a pugno un uomo solo perché è stato un po' scortese, e tu? Ancora Lucio Battisti in auto? Mi ha domandato divertito mio padre. Lo trovo perfetto per guidare, che ci posso fare? Ho risposto. Non venire domani, che io sto bene, me la cavo. Metterò una playlist di Lucio Dalla domani. È stata una delle conversazioni più raggianti che abbia avuto negli ultimi tempi. Tu parlavi convinto, ti capitava di sputare quando il tono della tua voce si alzava. Di solito succedeva quando non ti bastava essere ascoltato, volevi essere assecondato. Sei impietoso nell'esigere compiacenza. Io mi distraevo a contare le goccioline di saliva che uscivano dalla tua bocca, che direzione prendevano, mantengono una parabola molto corta, finiscono a terra quasi subito. Per le maestre ero una bambina molto intelligente, ma irragionevole e insubordinata. Una mattina a scuola mi sono rifiutata di svolgere un compito, dovevamo trascrivere sul quaderno le tabelline per imprimerle nella memoria. Ma io le sapevo già, occorre che ci siano metodo e concentrazione. È stata la mia prima nota sul registro. Sono diventata scema per inseguire i resti della tua saliva. Qualche volta ho avvertito sulla guancia il senso dell'umido. Alcune goccioline di saliva erano più persistenti di altre, ma non la sensazione netta di bagnato sul viso come quando piove e non hai l'ombrello. La foschia della pianura padana alle prime luci del mattino, in autunno inoltrato, non hai mai abitato a Bologna. Non so se puoi capire lo spaesamento sensoriale del corpo a vedere offuscato, ma ancora ci vedi, o l'aria che punge dentro le ossa, anche se il clima non è rigidissimo. Non riconoscersi. Non so se tornerei a vivere a Bologna, se Bologna e io andremmo d'accordo, me lo domando spesso. Se una città è pronta o meno ad accogliermi, o se invece dipende da me, che sono ormai troppo distante, sgangherata e indomabile per riuscire a capirla, forse, il più delle volte, è un caso sapersi vicendevolmente adattare. Non so neppure se ancora sputi quando il tono della tua voce si alza. Non mi hai più urlato contro, non mi hai più parlato in realtà, ma penso di sì. Mi imbarazza molto registrare gli zampilli di saliva delle persone quando parlano, eppure non riesco a distogliere lo sguardo, a non registrarli. A volte mi capita persino di contarli. Mi accorgo pure dei miei se mentre parlo sputo, non mi faccio passare inosservata. Chiedo quasi sempre scusa. Invece mia nonna vado a trovarla nel tardo pomeriggio, l'orario delle visite inizia alle 18. Tra il primo e il secondo ospedale c'è l'autostrada A14 che in quel tratto per me significa cantieri stradali, ponti altissimi, tiri in fila indiana e Lucio Battisti. Sono diventata un cecchino a scegliere il momento esatto per iniziare un sorpasso. Mi metto al volante e non vedo l'ora di arrivare, mi rimetto al volante e non vedo l'ora di tornare indietro, non provo alcun piacere a guidare, neanche più a stonare le canzoni di Lucio. Le assorbo semplicemente, assorbo tutto, l'autostrada 14, i cantieri stradali, i ponti altissimi, i tiri in fila indiana, Lucio Battisti, il sandwich, la fesa di tacchino, formaggio e maionese, il pigiama di mio padre. Sono una spugna. C'è una differenza nelle ore utili di sonno tra una pelle che lascia scorrere e una che trattiene, e non è difficile indovinare quale sia. Nel secondo ospedale i medici e gli infermieri sono gentili, forse dipende pure dal fatto che non c'è un bar e i distributori automatici offrono alimenti di bassissima qualità, perciò qualsiasi forma di sollievo verso i familiari dei pazienti è rimessa al personale sanitario. Mia nonna emana dai pori un olezzo che mi repelle. Ogni sera provo a districarmi tra quell'aroma indistinto, a isolare la fragranza acre del disinfettante da quella nauseante dei fumi che si alzano da un intingolo giallastro nel quale galleggiano chicchi di pastina sciolta. Scelgo sempre di concentrarmi sulla prima per non vomitare. Mi strugge che la puzza del disinfettante del brodino delle 18 sia diventato il primo odore che sento provenire da mia nonna. Deve essere questo l'aspetto più miserabile di un inarrestabile decadimento fisico: abdicare al proprio odore, non tenere più la forza e il sentimento di mantenerlo in vita. Comunicare con l'ipoacusia bilaterale di nonna è più facile che parlare alla sua stanchezza. È stanca mia nonna, le fa fatica tutto. Gli esercizi in palestra, una passeggiata in sedia a rotelle, la televisione accesa. Qualche volta la spazientisce pure tirare fuori la voce, muove le labbra e basta. Si è rimpicciolita, i suoi muscoli stanno perdendo tono, anche quelli facciali paiono raggrinziti. Continuano a somministrarle le parina, alcuni punti della sua pelle sono macchie e violacee, devono farle male gli aghi. Quando le va di parlare dice sempre che sono una stella, quanto sei bella, una pittura. Sì, certo, una stella però cadente, le rispondo sorridendo. Sì, una stella cadente che quando la vedi esprime un desiderio, ribatte. Il desiderio che esprime mia nonna quando mi vede è quello di lasciarle il sacrosanto diritto di non averci più voglia. E io cadente, a quel punto, lo divento davvero. Ti ho incrociato che era estate. Avevo un vestito verde delizioso, faceva molto caldo, non avresti voluto salutarmi, ma io sì. Sono venuta verso di te, hai provato a schivarvi, ma non ci sono vie di fuga in un incontro casuale. O forse non ho lasciato correre e non sei potuto scappare. Non è servito a molto, non sono riuscita a terminare una sola frase. Mi ero prefigurata quella scena per mesi, l'avevo addirittura provata, ma tu non sei uno specchio con la mia faccia riflessa. E a questo non avevo pensato. Eravamo in una strada piena di luce. Sarebbe stato sconveniente urlare. Non potevo estraniarmi a contare le goccioline della saliva a schizzarti fuori dalle labbra. Eppure, della tua furia contratta in un'innaturale tonalità pacata, ho tenuto a mente solo tre parole. Malata, malvagia e intemperanze. Più tardi le avrei rielaborate in condanne severissime e arbitrarie che ti ho sentito pronunciare così tante volte che ormai credo siano inappellabili. Che sono malata e perciò dovrei farmi curare. Che sono malvagia e ti ho ferito mortalmente. Che ti ho costretto a difenderti dalle mie intemperanze. Ho capito solo oggi che dal tuo punto di vista intercorre una relazione inscindibile tra il secondo e il terzo capo d'accusa. E cioè che ti ho ammazzato davvero. Per questo sei sparito. Quanto all'essere malata, se mi avessi rivolto un leale invito a prendermi cura di me, te l'avrei confessato che mi capita di soffrire di infelicità. Non lo so se è una malattia o piuttosto una specie di allarme che scatta quando, a furia di comprimermi, divento minuscola e allora basta una folata di vento improvvisa per perdermi e non ritrovarmi. Neanche quel giorno hai parlato di te, di quello che senti e come stai davvero. Ancora una volta mi hai mostrato le coordinate per procedere nel mondo attraverso il paradigma della tua verità. Come sono fatta, chi sono e chi non sarò mai. Quante cose sai di me al mio posto. Non cercarmi mai più, sei imbarazzante, mi hai detto. Te ne sei andato via senza salutare e il mio ciao è diventata solo un'altra impalpabile solitudine da consegnare all'aria. Questa città pare grande, ma funziona come un piccolo quartiere. I posti sono connessione di persone collegate tra di loro, in un modo o nell'altro. Senza troppi sforzi, ma piuttosto per fortuite coincidenze, ci si ritrova a stare tra amici di amici di amici di persone evaporate, tra i segreti di Pulcinella. È un fatto, non è sempre buffo, ameno, aneddotico. Qualche settimana dopo il nostro incontro ho cominciato a non prenderlo troppo sul serio. Forse avevo davvero visto un fantasma, e i fantasmi non esistono. Ti avevo amato, eppure per la tua faccia avevo provato disprezzo, repulsione, persino orrore. Come se ti avessi visto per la prima volta e non mi piacevi, ma non era la prima volta che ti vedevo e mi eri piaciuto tantissimo. Un cortocircuito di rara perfezione. Deve essere questo che hai sempre provato per me. Ti attraevo, ma mi detestavi finché non hai finito per schifarmi soltanto. Ci ho pensato a quale esperienza mi abbia svuotata con più ferocia, se smettere di amarti o se accorgermi di non esserlo mai stata. Tra il mio impeto amoroso e il tuo disinteresse emotivo verso di me ho colpevolmente nutrito l'equivoco che sarebbe bastato riempire di sopportazione un contenitore vuoto per riportarlo a grandezza umana, per ritornare a essere visibile a occhio nudo ai miei occhi, intanto. A sopportare non sono stata capace, così ho affrancato anche me. Non era la scelta più facile. Quando sto zitta, sorrido e mantengo il mio posto, sono bellissima. Non sono cambiata nel sesso dopo di te, non sono cambiata nel sesso con te, Non so dire lo stesso di te. La prima volta che siamo stati a letto assieme tu eri impacciato, pudico, quasi intimorito. Che si potesse scopare in modo ludico, disinibito e viscerale non lo sapevi, o se lo sapevi l'avevi dimenticato, come se tenessi sopita una lingua che conoscevi ma che non eri più riuscito a esprimere. Non desideravi da molto tempo, o se desideravi non sapevi come riprodurre le tue pulsioni. Come sei adesso? Se credi davvero che io non c'entri e che sia il linguaggio con cui il tuo corpo ha da sempre risuonato. Non sono gelosa di te, ma di me, del mio corpo, di come si muove, della mia bocca, della mia voglia. Me li vorrei tenere solo per me, nel mio letto, o dentro un altro letto, ma fuori dal tuo. Così forse in una parte di me continuo a cercare una soluzione accettabile, qualcosa che possa funzionare, come una resa. Consegnare due corpi, un tempo intimi, a uno stato di estraneità per un patto siglato con impegno e dedizione, e non per quel lento e triste esaurimento di umori ed eccitazione. E raccontarmi di provare per te almeno una forma di gratitudine. Non abbiamo perso tempo a fingere di esauste abitudini, tenerci vicini e immortalarci in una comoda posa. Da bambini impariamo a dire le menzogne prima della verità. È un riflesso prognostico di quello che diventeremo da adulti. Chissà quanti giorni dopo essere rimasti nudi hai deliberato che sarebbe stata l'ultima volta. E a me, che non è rimasto altro che ritornare a essere me senza di te. A occhio non è complicato, mi alleno da tantissimi anni a essere me. La sera prima di addormentarmi, o almeno eseguire servilmente le richieste di sonno imposte dal mio corpo, l'adrenalina accumulata lungo la strada che precipita velocissima mi paralizza. Ripenso alle mie mani avvinghiate al volante, le curve tenute a 150 km all'ora. La mia utilitaria sgonfia di potenza, trema sui ponti, forse soffre di vertigini. Potevo rallentare, sollevare il piede dall'acceleratore, oppure frenare. Quante opzioni avrei potuto prendere in considerazione? Invece scelgo sempre di riportare a casa uno spavento postumo. A volte immagino la mia macchina scambiare una curva sinuosa e insidiosa per una linea continua, non avere la prontezza di correggere la traiettoria, sprecare il tempo necessario a perfezionare la manovra, potrei schiantarmi, non voglio schiantarmi, eppure ci penso. Con le unghie sfaldate, consumate e sfinite, continuo a scavare a fondo dentro di me. Mi aspetto risposte, quel senso compiuto e rassegnato di fine, che allora significa che hai fatto pace. Che non c'è più altro da sviscerare, raddrizzare. Mi sono giustificata talmente tante volte. Non volevo, davvero, forse sì, volevo, ma non così. Quante guance dovremmo avere noi due per perdonarci? A me ne sono bastate due. Si pronuncia allo stesso modo, non mi manchi. Cioè sono seria, non voglio schiantarmi, ma mi ritrovo a pensarti. A margine di un momento di sconforto o al contrario, dopo un'inattesa parentesi di levità vorrei parlarti. Il mio sconforto o la mia levità non ti riguardano più. Però continui a entrarci. Nella mia testa ti faccio carico di piccole, commoventi e tessute fantasie di condivisione. Rido di me fortissimo. Rido di pena perché nei fatti non è sopravvissuta una sola buona speranza per immaginarti nostalgico, tenero e interessato a me. Adesso so con certezza cosa sono la nostalgia, la tenerezza e la cura. Le percorro ogni giorno nei corridoi di due ospedali diversi. Prima no, ne avevo un'idea imprecisa, fuori fuoco e perciò inaccessibile, le millantavo, le agoniavo, ma procedevo a tentativi in un senso e nell'altro. Il punto è che ti straziano, come ti può straziare un pezzo dei This Will Destroy You. Tu non hai mai ascoltato i This Will Destroy You, ecco cosa intendo. Poi quando riesco a prendere sonno, mi succede di sognare i morti, oppure i vivi quando erano vivi pure per me, perciò nei sogni ci sei anche tu. Al mattino mi sembra di poter sentire nella stanza gli odori che ho sognato. Sulla parete intravedo l'ombra di una presenza avvicinarsi a me. Ti rivedo in piedi davanti a me. Sono stata brava a proteggerti da tutto questo. O sei stato bravo tu a intuirne da subito l'inutilità. A proposito di questo, abbiamo la stessa utilitaria. Mi domando a che velocità prenderesti le curve su quel tratto della A14. Non sai quante volte ho desiderato di spaccare lo specchietto, quel lato conducente della tua auto. Mi sarei autodenunciata, ti avrei restituito i soldi per la riparazione, avrei detto che si era trattato di un maldestro incidente, avrei mentito, ma sarebbe stata la mia parola contro la tua. Volevo ridestarti dal torpore dell'oblio che avevi scelto per me, sparigliare la tua serenità che esecravo, consegnarti una grana come segno di esistenza e per la prima volta non dovermene giustificare o vergognare. L'ho fatto, mi andava, facciamo il cazzo che vogliamo, no? Mi è mancata la strafottenza. Non ho una storia ammaliante da raccontare. Entro ed esco dalla mia, guizzo via e mi immergo di nuovo. Non sono che una trascurabile comprimaria in una sceneggiatura frammentata e sbilenca. Quando riesco a ritagliare una giornata che abbia una conclusione dritta, penso di averla sfangata. Riordino uno scaffale alla volta, ci impiego settimane prima che la casa cominci a riacquistare una parvenza dignitosa, accumulo gli oggetti superflui che non riesco a buttare via in una stanza che chiudo a chiave e mi vieto di entrarci. Vorrei copiare dagli altri, indossare vestiti non miei, prendere in prestito altri modi di fare, un'altra postura, soprattutto vorrei avere un'altra immaginazione. Nessuno mi ha più chiesto come sto, e io gradualmente ho perso il bisogno di una domanda del genere, che non saprei proprio cosa rispondere, mi innervosisce dover rispondere, mi sfianca, mi deconcentra dall'indolenza. Non trovo più un motivo per essere arrabbiata, e questo fatto mi faceva uscire pazza. Si esce pazzi, tra le altre cose, per sgomento. Io uscivo pazza per la mia pigrizia. Ero in fila alle casse di un supermercato qualche giorno fa. Il signore davanti a me, un signore sulla settantina, portati esattamente come si possono portare sul viso e nelle spalle 70 anni di vita, ha esclamato a voce alta: «Ho dimenticato di prendere due confezioni di riso Ribe». Mi è sembrato cortese intervenire. «Vada, l'aspetto, non ho fretta». Mi ha guardata con occhi indulgenti, ha pure sorriso con labbra morbide e sincere, ha detto: «Ma no, la pigrizia è l'unica forma di resistenza che mi è rimasta». «Quella, forse, è la memoria che vacilla», ho aggiunto, prendendomi lo spazio di confidenza che nel frattempo i nostri bulbi oculari, straordinariamente allineati come satelliti che orbitano attorno al medesimo corpo celeste, hanno circoscritto. «È quello che dirà mia moglie e io glielo lascerò credere». «Ed era vero, almeno per me è vero». «Ti lascio credere che avevi ragione tu, che sono storta e che di essere storta non te ne volevo più dare pensiero. Non ci avevo mai badato che la pigrizia funziona al pari di alcuni tratti fisici molto comuni e per questo insulsi, come ad esempio tenere i capelli lunghi, lisci, finissimi. Ho i capelli lunghi, lisci, finissimi e sono pigra. Nessuno si aspetta grandi evoluzioni dai capelli lunghi, lisci, finissimi o da una persona pigra. Sono malleabili i capelli lunghi, lisci, finissimi. Anche la pigrizia». Così i miei capelli e la mia pigrizia si sono confusi dentro i vortici ingarbugliati dei tuoi riccioli o tra le crepe di ostinata e cavillosa presa a sfinimento e io tutta intera ho creduto di sbiadire. Invece ho imparato a resisterti con la pigrizia. L'indolenza mi ha salvata, non possedere alcuna ambizione, non avere voglia di stare ancora male o di stare bene per forza, per dispetto, per rivalsa. Mi distinguo in un dimesso boh. Avrei voluto dire a mia nonna che anche a me è passata la voglia, che come lei so sospendermi in un tempo lentissimo che pare immobile o dentro uno spazio strettissimo per non dare disturbo. Ma le avrei dato un dispiacere e le stelle è una cosa che proprio non dovrebbero fare. Affliggere. Ho ereditato la perseveranza da mio padre, solo che la mia, prima di incanalarsi in un modo propulsivo visibile all'esterno, è ricurva su se stessa, gira a vuoto senza grazia. Al contrario di me, mio padre possiede un'impazienza da subito propositiva, fa rapidi progressi con l'anca artificiale, finalmente posso dire che è un po' bionico. L'ho sempre pensato di mio padre per via di una tempra instancabile, tenace, persino inflessibile. Il giorno in cui ha fatto i primi passi con le stampelle dopo l'intervento, mio padre era emozionato. «Sei stato bravissimo». «Sono stato bravo». «Tu non me l'hai mai detto che sono bravo in una cosa bella. C'era sempre un ma pronto a reggere una subordinata avversativa. Se la distanza è direttamente proporzionale alla durezza con cui mi hai vivisezionata, sei sicuro non ci rivedremo mai più». Di nuovo mi viene in mente l'autunno. Penso incessantemente all'autunno, ricorro spesso all'autunno, mi affido all'autunno perché corrisponde a una precisa temperatura emotiva. Quanti autunni sono trascorsi negli ultimi mesi di primavera ed estate, quanti me ne sono esplosi dentro, non saprei dirlo. Sono autunno. La casa che comincia a raffreddarsi, indossare prima una felpa, poi un maglione di lana, avvolgersi dentro una coperta, strati a coprire ma non basta mai. L'ambiente rimane freddo e più si sparisce sotto superfici di lana e più se ne avverte la natura tagliente non appena un pezzo di pelle rimane scoperto. Esiste un momento preciso in cui l'autunno finisce, rientrare a casa e trovarla di nuovo calda. La fine dell'autunno accade nel corpo. Non lo diresti mai che il cervello a volte è subalterno a elementari istinti di conservazione, che si torna a respirare perché i polmoni non vogliono schiattare di apnea. Tu credi solo al vigore della tua testa, all'intelligenza che governa le stagioni. Non mi smuove più niente la tua teoria. Se segui l'andamento di A Three-Legged Workhorse, di This Will Destroy You, ti accorgi che non è un abominio rifuggire la dialettica, le parole sono fragili e fraintendibili. Mi ripeto che non sarò mai abbastanza equipaggiata per usarle con te senza il timore di sprecarle. È un tarlo continuo. Oppure non ne ho abbastanza dell'autunno. Mi ci sono affezionata, siamo stampelle l'uno per l'altra, ed è forse per questo che nessuno dei due ha ancora mosso il suo primo passo. Possiamo solo tenerci in piedi. Sarebbe bello che per me ci fosse un epilogo simile a quello di uno dei miei racconti preferiti, perciò se non hai cambiato indirizzo, ti manderò a dire quando l'autunno che mi porto dentro è finito con un mazzo di fiori, e anche perché tu sappia che alla fine dei fiori sono riuscita a trovarli. Quando in redazione si hanno autrici così brave come Sara Mariotti, non ci può fare niente, sono soltanto pubblicare questi racconti straordinari. Sara è una nostra redattrice, appunto una redattrice di Inutile. Per leggere la sua biografia ti invito ad andare su rivista.inutile.eu e a leggerti da sola o da solo questo racconto, perché è un racconto che va letto e interiorizzato, e ti do appuntamento alla settimana prossima. Ci avviciniamo a Natale, potrebbe essere forse l'ultima puntata, potrebbe, o forse no, non conosco più il calendario ormai, sono in un mondo senza calendario. Ciao, alla prossima!